per qualcuno che è arrivato stamattina. Riprendo una piccola presentazione del percorso che faremo in queste due giornate, no? Il 20 novembre si chiude l'anno della misericordia. Allora ho pensato, siccome quest'anno è un tempo speciale, un tempo per la riscoperta della misericordia, allora ho immaginato, quando noi diciamo è un tempo speciale, un tempo di salvezza, cosa intendiamo? E ho cominciato a collegare questa percezione del tempo con vari passi del Vangelo, vari passi della tradizione, e mi è venuto fuori un piccolo percorso che voglio presentarvi. Per chi si fermerà, anche stasera, no? Ho cercato di scegliere anche un film che indicasse, secondo una biografia, no? La vicenda di un uomo, la percezione del valore del tempo vissuto in un certo modo. Allora stasera, visto che avremo anche gli strumenti adatti, il proiettore, il mio nome è Khan, non sono un terrorista, che è un film del 2010, e comunque stasera lo vedremo. E qui, chi vuole, c'è un foglio con la trama. Poi avevo pensato anche all'altro film, Unbroken, però non so se lo vedremo domani sera. Se lo vedremo bene, se no ve lo suggerisco di vedere. Allora, partirei questa mattina con questa considerazione. Nelle domeniche scorse la liturgia aveva preso in esame il capitolo 18 di Luca con le due parabole sulla preghiera, che era la preghiera della vedova, no? Quella che va a importunare il giudice disonesto, che alla fine, per togliersela dai piedi, la esaudisce, e Gesù paragona Dio a questo giudice disonesto, e poi quella del fariseo e del pubblicano. Se noi arriviamo ad ascoltare queste parabole secondo il contesto, quindi il capitolo 17 di Luca che le prepara, il senso cambia. E questo contesto è corrisponde esattamente alla domanda sul tempo. Allora, nel capitolo 17 di Luca, al versetto 20, i farisei fanno una domanda a Gesù. La domanda è: quando verrà il regno di Dio? Domanda che verrà ripresa nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetto 6, quando Gesù risorto incontra i discepoli, e i discepoli la prima cosa che domandano è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ora, queste due domande alludono a una problematica di fondo che non riguarda solo gli ebrei del tempo di Gesù, nel senso che si domandavano: allora, questo regno di Dio verrà? Si può vedere? Finalmente si impianterà in questo mondo? Ma riguarda una domanda che noi comunque sempre ci portiamo: ma Dio interviene sì o no? Nei guai che viviamo c'è o non c'è? E cose di questo genere. La prima annotazione è che Gesù rispondendo alla domanda quando verrà il regno di Dio, mette subito in guardia: state bene attenti, il regno di Dio non riguarda lo spazio. Vuol dire, voi non potete dire consiste in questo o consiste in quello, lo vedete qui o lo vedete là. Cioè non riguarda lo spazio, riguarda solo il tempo. L'espressione di Gesù è: il regno di Dio non è osservabile. E come sempre, tutte le definizioni del Vangelo andrebbero lette anche al contrario. Se si dice che il regno di Dio non è osservabile, vuol dire anche che qualsiasi cosa vi può aprire al regno di Dio. Il negativo, se lo leggete al positivo, intuite la portata di significato che ha. Il dire non è osservabile, non intende sottolineare un aspetto negativo, intende come orientare gli sguardi sul punto che davvero è importante. E invece noi ci perdiamo. Allora, il regno di Dio non è osservabile. E altra, diciamo, singolarità di questo capitolo 17 di Luca è che dopo questa risposta l'Evangelista fa seguire il discorso sulla venuta del figlio dell'uomo alla fine dei tempi, quello che in termine teologico, in termine esegetico si dice il discorso escatologico, il discorso della fine. La caratteristica del discorso della fine è che l'uomo subisce delle afflizioni, subisce prove, subisce oppressioni. Il regno dell'ingiustizia si farà sentire drammaticamente. Poi con quella finale: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà ancora fede sulla terra? Che tutti noi più o meno interpretiamo un po', quando ci sono le prove resistiamo. Ma il significato è da collegare al fatto che, immaginate, un'azione, può essere appunto un'afflizione, un'ingiustizia subita, comunque una prova. Alla fine della prova noi usciremo con più fede o meno fede nel Signore? È per questa incertezza che Gesù racconta le due parabole sulla necessità di pregare, non per altro motivo. Allora, ricollegando, primo aspetto: il regno di Dio non si può osservare, si può solo percepire. Se non pregate non potete percepire. Se non vi adeguate nel sentire interiore, vi sintonizzate su quella che è la caratteristica del regno di Dio, gli occhi non lo vedono, ma a furia di non vederlo il cuore si accascia, il cuore è come se, cioè, resta come oppresso e tende a sfiancarsi, cioè non ha più l'energia per poter inseguire quello che Gesù dice, e uno lascia perdere. Per evitare questo, Gesù dice, bisogna pregare sempre. Secondo punto, non è soltanto che non è osservabile, ma subirete prove, ci saranno afflizioni. Tenete conto che nel linguaggio del Vangelo l'annuncio di Gesù al mondo è sempre presentato dentro, si dice in termini anche qui tecnico, no? Dentro un contesto di processo. Allora, l'annuncio del Vangelo deve essere fatto al mondo, ma il mondo sottopone a processo sia chi annuncia sia l'annuncio stesso. Questo processo è un po', direi così, la riprova del fatto che chi annuncia deve poter presentare la speranza che viene da Dio, non il fatto che se io annuncio e le persone aderiscono, vivremo meglio. Non c'è mai questo significato nel Vangelo. Nel Vangelo c'è, se uno annuncia e persiste nell'annuncio quando il mondo gli viene contro, vuol dire che dà testimonianza della promessa che viene da Dio, della speranza che viene da Dio. Di questa speranza il mondo ha bisogno. Ma questa speranza viene fuori, diciamo, prende vigore proprio quando il mondo ci viene contro. È un po' il principio, no? Quando un uomo si può dire che manifesta la sua giustizia, quando gli pestano i piedi e non combina a sua volta una ingiustizia. Se tutti lo trattano bene e uno, come dire, si muove con giustizia, noi non sappiamo ancora se è davvero giusto. Ricordate l'espressione di San Francesco sulla pazienza, no? La pazienza che hai quando il fratello ti pesta i piedi, quella che ti resta è esattamente quella che hai, né di più né di meno. Allora, il contesto dell'oppressione è quello che segnala la speranza che viene da Dio, che il nostro cuore ha accolto con la fede in Gesù. La preghiera non fa che alimentare la possibilità di questa accoglienza di Gesù, in modo che la promessa di Dio che in Lui si compie per noi diventi una, non una conquista, ma una acquisizione per il nostro cuore, in modo che quando si annuncia la parola di Gesù al mondo non si cerca altro se non di condividere questa speranza che viene da Dio. Non un successo, non che la vita, non so, migliora, non questo. In questi giorni, diciamo, riflettendo un po' su queste cose, no? Avevo notato che l'idea che la società, diciamo, evolve verso un progresso non è biblica, non è religiosa, è mondana. La Bibbia non dice mai che l'evoluzione dell'uomo arriva a una situazione migliore, non dice mai. Dice solo che l'uomo può aprirsi alla speranza di Dio e vivere in comunione con Lui, che è Padre, Padre di tutti, e in comunione con le persone. Ma non c'è l'idea di un progresso che va avanti all'indefinito. Adesso anche da un punto di vista, diciamo, culturale, potremmo dire laico, anche questa idea del progresso indefinito è bella sparita. Cioè nessuno più pensa oggi che la società comunque andrà verso un meglio, nessuno. Ma fino a 30 anni fa era la, direi così, il sostrato di speranza mondano, nel senso che non so, le conquiste della scienza, della tecnica, la possibilità di migliorare i mezzi di produzione, come si diceva, eccetera, possono portare come dire, come benessere, no? E però questo non è detto che avvenga. Allora, ritornando a questa osservazione, Gesù invita a pregare perché il tempo, noi potremmo dire, è cattivo. Cattivo nel senso che il tempo che viviamo, il tempo della nostra vita quotidiana, non è un viaggio in carrozza per nessuno. L'annuncio di Gesù, il dono della speranza, perché in Lui si compie la promessa di Dio per noi, avviene dentro questa situazione, diciamo, di oppressione, noi potremmo dire il tempo cattivo, e adesso vi voglio presentare due o tre passi della scrittura per confermare questo. È per questo motivo che Gesù invita a pregare. Io ricordo spesso un detto dei padri che allora era una realtà pacificamente accolta e a noi oggi suonerebbe un po' strana. I padri dicevano: per poter riconoscere che Dio è buono devi pregare tanto tanto. Il che vuol dire che non è affatto scontato per l'uomo che Dio è buono. Non si fa un tipo di ragionamento intellettuale, però a livello di percezione, quando uno subisce prove, ha tante ferite, la vita è drammatica o è tragica, nessuno si sente di dire all'altro: guarda che Dio è buono. Nessuno. Allora mi sono sempre ricordato di questo legge dei padri. Non solo non è scontato che Dio ci appaia buono, ma per poterlo riconoscere bisogna pregare tanto. Ora, il pregare tanto, legato a questa esperienza dei padri, è direttamente collegata con l'annuncio di Gesù. Il pregare tanto non è pregare Dio in generale, è pregare nel senso di aprirsi all'annuncio di Gesù. Colui che può manifestare nelle sue parole, nel suo agire, nel suo vivere e morire per noi che Dio è buono, è esattamente Lui. Se voi toglieste, ma direi non solo dall'esperienza cristiana, ma dall'esperienza religiosa, no? Togliesse questo, vuol dire non c'è la figura di Gesù e c'è solo la realtà di Dio, è molto difficile poter annunciare che Dio è buono, che Dio è pieno di amore per noi, è molto difficile. Se interrogate le esperienze, diciamo, emotive delle varie persone, pressoché, non è sempre così, ma pressoché generalmente, siccome le condizioni di vita sono drammatiche, pressoché completamente non è vero. Una piccola deduzione. Questo è il motivo per cui, quando noi dobbiamo guardare a Dio come al Padre buono, comunque alla bontà di Dio, non dobbiamo mai partire dalla nostra vita, perché quello che io registro di bene per me può benissimo non essere vero per il mio fratello, per la mia sorella. Invece è guardando a Gesù che noi possiamo definire che Dio è buono verso di noi. Se non si passa di lì, è molto difficile arrivare a definire che Dio è buono. Questa è la famosa porta stretta. Noi abbiamo sempre interpretato un po' moralisticamente, no? La porta stretta, cioè per seguire il Vangelo bisogna far fatica, bisogna vincere tutti i vizi, vincere le passioni, vincere tutte le, diciamo, i fascini del mondo. Ma non è questo il significato primo. Il significato primo è, e Gesù dice di se stesso, Lui è la porta. È la porta di Dio nella sua umanità. Allora noi è guardando a Lui nella sua umanità che noi possiamo passare per riconoscere la bontà di Dio. Questo passare però è stretto. Guardate, in senso proprio generale è stretto perché non lo pensiamo noi, ce lo dice Lui. Già accettare questo è già una strettezza. È stretto perché la promessa di Dio, pensate a tutte le promesse anche dell'Antico Testamento, no? L'immagine principale è la terra promessa, no? Non pensatelo come una terra materiale, però tutto quello che, diciamo così, porta a un compimento, no? A una pienezza, no? Allora è la promessa, questa promessa quanto difficile da vivere, da realizzare, da percepire. E l'unico modo è di stare vincolati all'umanità di Gesù. E in questo senso io farei il collegamento, no? La porta stretta è la porta della vita, come per la nascita di un bambino. Il bambino, per venire al mondo, deve passare per una porta stretta. Ma quella porta stretta è la porta della vita. Non la vedi in entrata, ma in uscita. Cioè, per uscire, quindi per arrivare alla vita, deve passare per la porta stretta. Beh, è la stessa cosa per noi rispetto alla fede in Gesù. E non per nulla, quando Gesù parla della porta, la porta stretta, è sempre nel discorso della vita eterna, della vita che viene donata da Dio. Sempre. Se ci rifacciamo all'altro passo che ho citato, no? Quello della, del libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo primo, versetto 6, no? Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele. Vediamo che Gesù risponde, detto in termini miei, ma che ve ne impicciate? A voi non tocca sapere questo. A voi tocca, e dice due cose. Primo, dovete solo sapere che il tempo che vi è lasciato è il tempo per la testimonianza. E la testimonianza è possibile, questa è la seconda cosa, perché riceverete forza dall'alto, è la forza dello Spirito Santo, quello che poi verrà descritto come la Pentecoste, no? Ma la forza dello Spirito Santo. Una cosa a cui non avevo mai pensato, pur essendo semplicissima. In greco, spirito, a parte pneuma, la parola pneuma, no? Ma a volte per indicare che questo pneuma ha un'energia, si dice dynamis, che vorrebbe dire appunto, no? Energia, movimento. Allora, la cosa interessante è questa. Ogni movimento ha una direzione. Non esiste un movimento senza direzione. Qual è questa direzione? Siccome il movimento viene dallo Spirito, lo Spirito è esattamente lo Spirito di Gesù. Allora, il movimento dello Spirito è quello di focalizzare lo sguardo, no? Come dire, le attese, i desideri, no? Verso Gesù, nella sua umanità. E non avevo mai pensato a che questo movimento, come la salvezza portata da Gesù, noi diciamo che è universale, cioè riguarda tutti. Avete mai riflettuto su come è composta la parola universale? Allora, non so se è corretto dal punto di vista, diciamo, etimologico, non lo so, ma esatto, unum versus. Allora, è spirituale ciò che muove verso un punto solo, ma non un punto, indicando semplicemente la direzione. Il punto è quel unum, cioè è l'umanità di Gesù che è, come dire, non solo che ci riguarda, ma è la nostra stessa. Allora, più noi ci convolgiamo verso questa umanità, quindi verso l'unità dell'umanità, più siamo sotto l'azione dello Spirito. La carne, quando si fa il contrasto, no? È esattamente il contrario. La carne sceglie un obiettivo e si stacca dall'uno per seguire un obiettivo singolo. La differenza tra spirito e carne non è legata, la carne ha un desiderio e lo spirito un altro, no, è semplicemente che uno focalizza il desiderio su una cosa singola, invece quello dello spirito lo focalizza sulla integralità, cioè lo focalizza sul fatto che deve raggiungere questa unità, e l'unità è l'unità della, chiamiamolo, dell'umanità. Potremmo anche dire della natura umana. Quello che dicevamo stamattina, per esempio, no? Perché una preghiera, un atto buono è tale quando porta a riconoscere che Dio è padre di tutti e noi non siamo divisi da nessuno? Se io faccio un atto buono e mi metto sullo sgabello per dire io sono più buono di te, quindi tu vali meno di me, davanti a Dio è ancora un atto buono questo? Un atto buono, supponiamo che io faccio una cosa bella, no? Però la faccio con questa intenzione di dire io valgo più di te. Appena io con l'atto buono mi separo dal fratello, io non colgo più la realtà di Dio che è padre di tutti, non condivido più i suoi sentimenti e, se osservate, non sono più solidale con l'umanità di Gesù. Quando invece, in qualsiasi cosa, noi diventiamo solidali con l'umanità di Gesù, allora si realizza questa convergenza, no? Verso l'unità, e questo fatto del convergere sull'unità è eminentemente un movimento spirituale. La preghiera non fa che radicare, sostenere, fomentare, custodire, incrementare questo movimento verso l'unità. Perché, e questa è la, credo che sia la dimensione proprio tipica dell'esperienza cristiana, in quanto lavora sul perno che Dio si è fatto uomo per mostrare quanto è grande l'amore suo per noi, fino a che la sua vita diventi la nostra vita. Allora, in questo senso, se il nostro agire, il nostro fare, il nostro sentire non muove verso questa unità in solidarietà con l'umanità di tutti, non tocca Dio che è Padre. E qui faccio un altro salto, è una cosa veramente, credo, stupefacente. Quando Gesù è in croce, e è evidente che nel racconto della passione, quando Gesù è in croce, la percezione è chiara che lui è l'innocente. Non so, proprio anche nel racconto, no? Anche se non viene detto espressamente, ma chi ascolta vede che Gesù soffre, è condannato, ma è innocente. Non so se voi avete mai provato a paragonare l'atteggiamento che Gesù ha in croce, soprattutto quando prega per i suoi, diciamo, uccisori, con la preghiera che facciamo noi quando riceviamo una botta in testa da un nostro fratello. Non so se avete mai provato a paragonare. Allora, se voi paragonate, partiamo da noi. Io subisco un'ingiustizia, non piccolina, un po', insomma, sostanziosa, quando si dice ma proprio messo il sale sulla coda, no? Cioè proprio mi ha toccato nel punto giusto, nella corda giusta. Se noi siamo religiosi, praticamente, senza accorgerci, noi ci rifugiamo in Dio perché ci dia, no, la giustizia contro l'altro. Fa sempre così. Gesù in croce non fa così. Allora, quando lui prega, non dice nemmeno, capisco che siete disgraziati, però vi perdono, va. Non dice così. Prega il Padre che non tenga conto dei peccati dei suoi, del peccato, diciamo, no? Dei suoi uccisori. Ma perché non è lui a perdonare? Perché lui non si riferisce a Dio come colui che lo ripara dall'ingiustizia. Quando noi preghiamo di essere riparati dall'ingiustizia, uguale, noi domandiamo che Dio agisca contro l'ingiusto. Gesù non prega mai così. E poi ho scoperto, ma poi vi farò leggere, più leggere, leggerò, nelle testimonianze per esempio dei martiri cinesi, questi ultimi 50 anni, dall'epoca di Mao Zedong fino adesso, è una delle cose che emergono nella preghiera di questi martiri, non hanno mai, mai pregato contro coloro che... cioè non hanno mai cercato in Dio un rifugio perché li tenesse al riparo dai cattivi. Allora Gesù non solo non fa questo, ma neanche si stacca da coloro che lo opprimono, diciamo, no? lo mettono a morte, perché lui è stato mandato proprio a loro per mostrare quanto è grande l'amore di Dio. E come può essere testimoniato la grandezza dell'amore di Dio se non in questo modo? Ma guardate che questo non è affatto istintivo per noi. Noi potremmo incrementare un atteggiamento religioso, a volte anche eroico, ma in funzione del Dio la mia salvezza, io credo tanto che mi otterrà vendetta contro. Quel contro è ciò che in qualche modo inficia la nostra conoscenza vera di Dio. È come se con quel contro noi non possiamo vivere la nostra umanità totalmente unita a Dio e totalmente unita ai nostri fratelli.
Posso fare una domanda su questo?
Sì, aspetta un secondo che finisco poi, solo per indicare questo, no? Cioè, quando noi facciamo riferimento a questa energia che ci muove, questo movimento spirituale, tenete conto che non si tratta mai di un'energia psichica, come se si dovesse alludere a una specie di qualità, di carattere, di dono, no? Che noi abbiamo nella nostra umanità. Ma semplicemente si allude al fatto che noi acconsentiamo a questo movimento dello spirito. Non si tratta di diventare volitivi, come dire, forti, quello che diciamo di carattere, ma di carattere nel senso largo del termine. Non si tratta di questo. Si tratta di acconsentire a. È proprio questo acconsentire che genera due cose. Uno è l'intelligenza, il senso delle cose. Se voi non acconsentite a questo movimento, tutto ciò che comprendete di voi, del mondo, della realtà, è troppo, è troppo stretto, è troppo anchilosato. Quando voi acconsentite a questo, si crea questa intelligenza che è abbinata sempre a una vitalità. Cioè l'intelligenza spirituale è abbinata, la vitalità intendete desiderio, volontà, ma nel senso profondo del termine, perché cogliere il senso delle cose e muoversi verso questa unità della nostra natura umana è un tutt'uno. Noi invece, non acconsentendo fino in fondo a questo, limitiamo l'intelligenza e limitiamo i nostri desideri, questo movimento. Allora la preghiera, e ritorno sempre lì, no? Cioè, Gesù continuamente invita a pregare, sempre, senza staccarsi, senza stufarsi mai, è per sottolineare questo movimento che non richiede, tenete conto, non richiede alcuna condizione previa. Uno che ha sempre fatto bene e uno che ha sempre fatto male, tutti e due possono aprire il cuore a questa cosa allo stesso modo. Qui è proprio in gioco che la fede in Gesù non teme alcuna situazione umana nostra. Di rimando, vuol dire che nessuna condizione particolare di tempo che io vivo è preclusa a questo movimento dello spirito. Cioè la fede in Gesù tocca davvero, no, quelle che io chiamo, no, le radici del cuore, perché la nostra umanità possa esprimersi e non ha bisogno di condizioni previe. Se voi tenete conto che noi, quando aderiamo, a parte il battesimo che riceviamo, va bene, no? Ma quando noi aderiamo da adulti alla fede, a un cammino spirituale, noi lo facciamo già da dentro tutta una situazione di anchilosamenti, ferite, impedimenti, difficoltà. Se noi dovessimo sciogliere le difficoltà, sanare le ferite e poi camminare, noi siamo già all'inferno. Non è possibile. Invece, dentro questa possibilità, veramente è Dio che sorprende noi con Gesù, che apre a questo movimento dello spirito. Cioè questo, secondo me, no, sarebbe l'aspetto particolare che riguarda proprio il tempo, no? Quando il regno di Dio non si vede, è inutile cercarlo qui e là. Non solo, è inutile immaginare che se io faccio così lo vedo, se faccio così non lo vedo. Non c'è una situazione di preferenza, non c'è da questo punto di vista una situazione, non so, tipo eroica oppure banale. Non c'è differenza, perché non è fondata su quello che viviamo noi, nel senso di sui nostri progetti, sulle nostre qualità, ma è fondata sul dono. Lo sforzo nostro è quello di aprirci, è quello di stare aperti, di acconsentire. È questo il movimento che noi dovremmo imparare, no, a, come dire, a, come a scatenare, no, dentro di noi, che sarebbe poi tutto il mistero della preghiera.
Di. Ma dicevo, ci sono molti passi nei salmi che parlano, cioè il passaggio che anche questo, distruggerò tutti i miei nemici.
Sì.
Ecco, che significato ha questo invece?
Sì, 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 sì. Allora, nei salmi c'è l'invito, allora, la situazione dell'uomo è quello di essere, come dire, toccato dall'ingiustizia. Allora, si chiede a Dio di essere liberati dall'ingiustizia. La percezione di questo, anche nelle scritture, è variata molto nel tempo. Se voi leggete, non so, tipo i testi, diciamo, storici, oppure per esempio dei salmi, che sono tra i più antichi, no? E poi andate, non so, tipo ai libri più recenti, che sono quello dei profeti minori, ma non tutti, alcuni, e libri sapienziali, voi vedete che c'è una evoluzione nell'intendere questo, per cui in che cosa consiste che Dio interviene a liberare dai nemici? Pensate per esempio all'attesa messianica del popolo di Israele. Per un ebreo accettare Gesù come Messia è una specie di contraddizione, perché dice: se Dio ha promesso che farà fuori i nemici, io devo vedere che i nemici sono atterrati, cioè che il regno di Dio si impone. Fin tanto che questo non avviene, il regno di Dio non è venuto. E critica l'esperienza cristiana che ha, dice, è come se diciamo simbolizza e spiritualizza un contenuto che deve essere invece bello materiale, bello concreto. Il cristiano dice: non si tratta di cogliere l'intervento di Dio a livello mondano, ma si tratta di aprire il livello mondano al dono di Dio. Il mondo non cambia. Da quando Gesù è morto ed è risorto, dal punto di vista eterno, non è cambiato niente. E non deve cambiare niente. Ma accettare quello che è il frutto di ciò che Gesù ha vissuto, testimoniando la grandezza dell'amore di Dio, questo può essere percepito, vissuto, testimoniato in qualsiasi circostanza. Tanto che quando si dice terribili sono le opere del Signore, e spesso si allude a questo, i padri antichi commentano: è terribile perché un Dio si è fatto uomo. È terribile perché l'amore di Dio ha sopravanzato tutta la cattiveria dell'uomo. È terribile perché l'amore che Gesù testimonia da parte di Dio sbaraglia, diciamo così, non tiene conto di tutta la malizia del diavolo e di coloro che seguono il diavolo. L'essere terribile è in funzione dell'opera dell'amore. E ho visto in parecchi testi, dice, quando noi parliamo di amore è come se costruissimo una specie di idillio, una specie di quadretto pastorale, ricordate la poesia latina, no? Le bucoliche. L'amore è quanto di più drammatico possa essere vissuto nella vita, però è anche quanto di più desiderabile noi possiamo vivere. Allora, dentro questa ottica c'è, penso che il contrasto sia insanabile. Dal punto di vista esegetico dicono così: ciò che divide è il concetto stesso di redenzione. Per l'ebreo la redenzione deve essere una manifestazione concreta, visibile, toccabile del regno di Dio che si impone sul male. Per il cristiano no, perché la redenzione non è l'imporsi del regno di Dio, ma è l'apertura al regno di Dio che costantemente avviene. Non c'è un tempo che resta aperto e un tempo che resta chiuso. Ogni tempo può essere aperto, ma questa apertura è vissuta da ciascuno. Se poi tenete conto, no? Per esempio, come mai questa grande diversità? Tenete conto che per l'ebreo ciò che lo contraddistingue è il popolo. Cioè, l'ebreo vive qualsiasi pratica religiosa a partire dal fatto che fa parte del popolo eletto, dell'elezione del popolo. Per il cristiano non è così. Noi non è, come dire, quando parliamo di chiesa intendiamo una cosa diversa che popolo. Intendiamo la famiglia umana. Allora, da questo punto di vista non può valere questo contenuto, non so, di concretezza, come intende l'ebreo, perché questo va al di là di tutte le, non so, tipo le cronache della storia, le cronache culturali dei vari popoli, in quanto c'è una dimensione del cuore che si apre al dono di Dio e tutti lo possono percepire. La grande differenza è questa. Allora, per rifarmi a quello che è la percezione del tempo nel Nuovo Testamento, ci sono tre espressioni che ci possono, come dire, orientare. La prima è, come ho indicato anche sul foglio, no? La prima è quando Gesù compare, dice: il tempo è compiuto. Quando gli apostoli devono parlare ai fedeli delle varie comunità, dicono i giorni sono cattivi, oppure in particolare il tempo è breve. E poi l'altra espressione è che il tempo compiuto e il tempo breve è esattamente il nostro tempo, è il tempo che ci è dato. Cioè queste tre, diciamo, caratteristiche combinate insieme fanno intuire qual è la percezione del tempo che viene dal Vangelo. Brevemente, che ho visto che adesso facciamo un po' una sosta, no? Allora, l'ho indicato anche sul foglio. Allora, vediamo. Vabbè, ce l'ho fatto. Dal tempo compiuto io ho preso il passo che è caratteristico, è l'inizio del Vangelo di Marco. Siamo al capitolo primo, versetti 14 e 15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E poi dopo cercherò di spiegare questi quattro passaggi. Tempo compiuto, il regno è vicino, convertitevi e credete. Invece quello del tempo breve è preso da una lettera di San Paolo, che sarebbe la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 7, ai versetti 29 e 31, dove dice: questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Allora, per cogliere il valore di questo nel tempo è breve, tenete conto che questa espressione è un'espressione tratta dal gergo marinaresco, dei marinai, perché il tempo breve si riferisce al momento in cui la nave, con le vele, no, sta arrivando in porto e si alza un vento forte. Allora i marinai velocemente, si dice, imbrogliano le vele, nel senso che le tirano giù e le fanno passare attraverso dei cavi, con cavi, attraverso anelli che si chiamano imbrogli. Cioè imbrogliare le vele significa ammainare velocemente mentre la nave sta entrando in porto e si alza un vento forte, no? Allora, Paolo paragona la vita cristiana a questo momento. Cioè tu stai entrando in porto, ma si scatena un vento e tu devi imbrogliare le vele, se no ti ributta in mare. E l'altro è il nostro tempo. E io ho scelto il brano di Luca 12:54-59, perché Gesù fa una specie di rimprovero in quanto dice: ma come, se guardate una nuvola voi sapete che tempo farà? Se tenete conto di un, non so, del, in genere l'esempio era le foglie del fico. Il fico è una pianta, come si dice, non si sia intelligente, ma è una pianta che non si fa fregare. Non è come le altre piante che, non so, viene una primavera calda, la pianta parte, poi una gelata. Il fico non si fa fregare. Quando il fico mette le foglie, è sicuro che arriva l'estate, no? Dice: voi avete imparato a riconoscere tutti questi segni. Gesù rimprovera, quindi a livello poi di dimensione religiosa e spirituale: come mai questo tempo non lo sapete giudicare? Non lo sapete percepire? Quello che io ho visto caratteristico, no? in questa condizione del tempo è che quando gli apostoli, e poi anche i padri dopo, no? Ma soprattutto sono gli apostoli, quando dicono fate buon uso del tempo, impiegate bene il tempo, i giorni sono cattivi, non lasciatevi disperdere, in greco c'è sempre un verbo, in italiano si varia la resa, ma in greco il verbo è sempre quello del riscattate il tempo, redimete il tempo, siate redentori del tempo. Se voi pensate, per esempio, tutto il processo psicologico e anche spirituale della memoria è legato alla redenzione del tempo. In gioco è, e questa è la famosa apertura alla fede in Gesù, senza toccare niente di quello che è stata la nostra vita, è: noi abbiamo una memoria particolare, nel senso che, diciamo, chiamiamolo così, anche se non è molto esatto, però per farmi capire, è una qualità che noi abbiamo di collocare tutti gli eventi della nostra storia, sistemarli. Noi immaginiamo che la memoria sia una classificatrice, prende, mette nel tal scaffale, al tal ripiano, la nuova cosa l'aggiunge. Invece la memoria è una qualità essenzialmente creativa, non è riepilogativa, perché la memoria si collega con i desideri più profondi che abbiamo, con le energie più profonde che abbiamo e con le prospettive alle quali noi aneliamo. La memoria continuamente, diciamo così, sposta la collocazione dei vari ricordi in modo che possano esprimere la totalità del nostro cuore. Se noi invece vorremmo, come dire, come sistemare i ricordi, un ricordo cattivo lo tolgo, un ricordo buono cerco di non, se noi volessimo fare questo, noi è come se rinneghiamo la potenza della nostra memoria. Ora, la fede si collega fondamentalmente a ricorda. Pensate tutto l'Antico Testamento, no? Zecor, ricorda. Notate, questo comandamento è rivolto costantemente a persone che vengono dopo gli eventi. Non si dice, no, anche si dice, ma non è caratteristico. Cioè, se una persona vive l'evento, ma quando viene ricordato il comandamento ricorda, è alla generazione successiva. Quando si dice ricorda che hai ricevuto la legge, non si dice a persone che mai hanno percepito questo, hanno solo ascoltato. Sono venuti dopo altri che hanno vissuto e hanno tramandato. Cioè la fede avviene non per esperienza diretta, ma per ascolto, per trasmissione di parola. E allora mi piace ricordare, e chiudo qui, poi facciamo una mezz'oretta di sorta, no? Voi sapete cos'è la gematria? No, gematria. Allora, è una caratteristica dell'esegese ebraica che, siccome le lettere ebraiche hanno anche un valore numerico, ogni parola è intuita nel suo significato quanto alla somma numerica delle lettere che la compongono. Per farvi un esempio, è proprio quello che volevo ricordarvi, no? Eccolo qua. Zecor, ricorda, nella scrittura ebraica non sono calcolate le vocali, solo le consonanti, no? Zecor, secondo questo calcolo della gematria, arriva a valere 2, numero 2. Il 2 è allusivo del fatto che l'uomo si percepisce nell'alterità con l'uomo e la donna. E questa alterità è vissuta tra un prima e un dopo. Ognuno ha la percezione chiara che quando viene immesso nella vita, c'è qualcuno che lo precede e qualcuno che lo seguirà. È tra un prima e un dopo. Ora, in ebraico dire prima e dire dopo, sempre secondo questo, sono due Lifne e Akar, che quando sono lette senza vocali si può leggere anche in un altro modo, dire prima e Akar, che vuol dire altro. Allora, il ricorda è la percezione del ricordarsi dell'altro, con la A maiuscola. Il ricorda non è ricorda questo evento, ricorda questa cosa, ma ricorda colui che ha compiuto questo, ha compiuto questo, ha fatto l'altro. Questo ricorda dell'altro funziona anche tra di noi. E poi dopo vi farò così con altri piccoli esempi, no? Questo della il ricordo ha a che fare con il processo di unificazione del nostro cuore. Più che ricordo, forse è meglio dire la memoria, no? Perché il ricordo per noi sembra di riandare come al passato, no? Invece la memoria è una qualità creativa, riguarda anche il futuro. È una cosa strana, ma corrisponde. Cioè noi, è strano dire, noi abbiamo memoria del futuro. Pensate che, per esempio, la comprensione delle cose, se voi non tenete conto della direzione che hanno, quindi del futuro, non ne cogliete la portata di fondo. Se voi per comprendere una cosa andate solo al momento che la cosa è avvenuta e non ne tenete conto delle dinamiche, diciamo, successive, che già però fanno parte. È un po' la storia di un seme di quercia, per capire bene la natura di quel seme. Voi dovete pensare alla pianta, se no non potete capire, no? Allora, nello spirito viene sempre così. La memoria non coglie solo l'evento concreto, banale, cronachistico che è avvenuto, ma lo comprende nelle dinamiche di sviluppo che ha in sé, e tra l'altro sono infinite. La memoria tiene conto di questo. Ora, la fede, che è memoria rispetto al futuro. Tanto che il tempo che noi viviamo non è il tempo che viene dal passato, arriva a noi, ma è il tempo che noi accogliamo dal futuro. Cioè, è Dio che ci concede di vivere non un istante, l'istante successivo che si appoggia all'istante precedente, ma è come se aprisse continuamente l'istante precedente a quello successivo. Quindi per cogliere l'istante precedente voi dovete guardare a quello successivo, non a quello passato. Questo movimento è il movimento tipico della fede, tra l'altro anche dell'amore. Se andate a indagare, guardate, l'amore funziona così. E più il presente è carico del futuro, più è profondo. Meno è carico di futuro, più è superficiale. E ognuno capirà. Basta. E poi dopo continuiamo dopo. Una mezz'oretta di... Ci troviamo a... Adesso un quarto, 10 alle 11.